Fabio Isman, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole, anzi bentornato, perché ci siamo sentiti tempo fa per il libro precedente dedicato agli ultimi prigionieri, l'arte trafugata dai nazisti, ieri e oggi, libro pubblicato dal Mulino, e anche questo che andremo a raccontare fra poco, pubblicato dal Mulino nella collana editoriale Ritrovare l'Italia. Fabio Isman, autore del libro Andare per l'Italia, razionalista. Ricordo che Fabio Isman è giornalista, scrittore, è stato per diversi anni inviato del quotidiano romano Il Messaggero e con la casa editrice bolognese Il Mulino ha pubblicato Andare per le città ideali e il libro di cui abbiamo parlato poco fa, L'Italia dell'arte venduta, e poi 1938, L'Italia razzista, e quindi Andare per l'Italia degli intrighi. Spero di non aver dimenticato nulla, e adesso Fabio Isman ci porterà a spasso per l'Italia, a incontrare dei segni architettonici molto importanti, evidenti, e magari passiamo pure davanti ogni giorno a un edificio di quello stile architettonico e manco pensiamo che effettivamente lo sia. Andiamo subito, Fabio Isman, dentro questa parola, il razionalismo, ovvero che cos'è?
Il razionalismo è una corrente, un movimento architettonico che nasce ad opera di 7 neolaureati a Milano nel 1926, che dura un po' di anni fino a quando non viene adulterato soprattutto da Marcello Piacentini, il demiurgo del costruire del Duce, e diventa un'altra cosa, cioè perde un po' dei connotati originari che aveva, si mettono un po' di statue, si mettono un po' di scritte, si cambia un po' lo stile, diventa lo stile Littorio oppure lo stile fascista, come vogliamo. Tuttavia alcune cose razionaliste vengono ancora costruite e riscoperte negli anni 70. L'impronta del razionalismo passa attraverso tante città e anche tanti piccoli centri italiani per molti anni. E quindi un bel esercizio è andare a vedere se un tal edificio è razionalista oppure è Littorio, cioè fascista.
E che cos'è Fabio Isman che ci fa dire questo è un edificio razionalista? Perché amava molto la sintesi, l'essenziale, questa corrente architettonica.
I razionalisti non volevano statue, i razionalisti non volevano orpelli, i razionalisti volevano forme assolutamente pure e precise. E quindi fanno questo, poveretti, molti di loro muoiono giovani, alcuni anche nei campi di sterminio tedeschi, nazisti, però finché ci sono fanno queste cose, con esiti alterni, perché per esempio il più bravo di loro probabilmente che è Terragni, a cui si deve la casa del fascio, ex casa del fascio di Como, non riuscirà mai a costruire qualcosa a Roma, perché Piacentini in realtà non lo vuole. La stessa casa del fascio di Terragni a Como è tanto lineare, tanto poco trionfante, tanto poco faconda, che Mussolini non andrà mai a visitarla. Ne visiterà migliaia in Italia di casa del fascio, ma quella che è la più bella, appunto, Como, non ci metterà mai piede.
Sì, e questo era un segno di quei tempi. Beh, anche attraverso questa voluta assenza si può capire il senso della storia di quel tempo. Fabio Isman, andiamo però nelle immagini di copertina. Che cosa ci dice questa immagine?
Quella è l'immagine di una città singolarissima che si chiama Tresigallo, che è vicina a Ferrara, e che è il frutto di un signore che era un gerarca fascista, ma prima era stato sindacalista socialista, aveva organizzato uno sciopero di 79 giorni che non ha esito alcuno. Viene a un certo punto ricercato dalla polizia e scappa. Scapperà 4 volte nella sua vita. Uno storico, Mauro Conali, ricorda che veniva chiamato l'anguilla di Comacchio per la capacità di scappare. Sarà anche tra i firmatari dell'ordine del giorno Grandi, e quindi dovrà scappare anche lì, perché sennò è stato condannato a morte in contumacia. Dopo il fascismo, grazie ai salesiani, riuscirà a scappare travestito da prete anche dalla Repubblica. Vabbè, comunque sia, Rossoni fa nella sua città, che era uno sputo di città, una città assolutamente razionalista, le cambia totalmente i connotati, non aveva nemmeno la strada per il capoluogo, che poi è Ferrara, è uno sputo. Lui fa la strada per Ferrara, la chiamano ancora Rossogna da quelle parti. E tra l'altro Mussolini saprà di questa cosa che è in corso con grande ritardo, perché non glielo dice, Rossoni non glielo dice. Dice alla gente: uscite di casa, vi rifaccio la casa, poi rientrerete in casa, in questo periodo starete negli alberghi, e costruisce anche degli alberghi per loro. E ci sono dei palazzi che sono assolutamente incredibili, quello che abbiamo messo in copertina, ma anche il municipio, ma anche tanti altri, la Casa della Cultura oramai. E quindi è un microcosmo poco noto di grandissimo razionalismo.
Il razionalismo, però, in questi ismi dell'architettura, noi recentemente abbiamo raccontato un'altra corrente, ovvero il brutalismo, no? E poi prima ancora il Bauhaus, e questi tre modi di guardare l'architettura in un certo modo sono legati.
Beh, il brutalismo è una cosa di qualunque altra cosa. La Bauhaus è sicuramente uno degli ispiratori del razionalismo, lo dicono gli architetti che formano il gruppo razionalista, i sette iniziali, lo dicono chiaramente che derivano dal Bauhaus, che derivano soprattutto da Le Corbusier, quella è la loro ispirazione e quelli sono i loro edifici, tutti i loro edifici fino agli anni 30 sono assolutamente rigorosissimi. Lo stesso Mussolini, visitando la loro seconda mostra a Roma, esce dicendo: darò ordine che tutte le case del partito eccetera siano fatte così. Poi non avverrà, però per un certo momento anche lui ne era molto molto innamorato. Poi dopo probabilmente qualcuno gli spiega che è meglio mettere un po' di statue, che è meglio fare un po' di cose del genere, è meglio essere più celebrativi di quanto non lo fossero i rigorosissimi razionalisti. Il brutalismo è un uso del cemento armato, successivo chiaramente al razionalismo, che spesso produce effetti opposti a quelli che il razionalismo voleva, cioè ha delle brutture, infatti si chiama brutalismo, ha delle brutture e cose del genere.
E questo libro, dal punto di vista geografico, è una carta geografica dell'Italia, perché c'è anche, prima di cominciare, una pagina dedicata proprio a vedere come l'Italia razionalista si esprima attraverso le varie piccole capitali, e non solo. Lei ha parlato poco fa di Trisigallo, ma c'è da nord a sud la presenza di queste architetture, fino ad arrivare, per esempio, a una delle tante icone, no? Quella della pista del Lingotto di Torino, a cui facciamo riferimento spesse volte come una delle cose che rappresentano, una delle realtà architetturali che rappresentano veramente la forza di una città, rappresentava forse.
Ma Petrucco, che l'ha progettata, è precedente al razionalismo, infatti insieme ai disegni di Sant'Elia, che sono disegni futuristi molto belli, io inserisco il Lingotto nei prodromi del razionalismo. Il razionalismo, se mi risulti, non aveva finora un libro che lo raccontasse, se non testi di architettura o cose del genere, robe specialistiche, ma un testo divulgativo che raccontasse cosa è stato il razionalismo, secondo me mancava. E quindi con il Mulino abbiamo voluto fare un itinerario abbastanza completo, cioè raccontare tanti posti dove c'è qualcosa di razionalista. Lo stesso libro ha 40 foto, mentre di solito la collana ne ha di meno, hanno fatto un'eccezione, io li ringrazio per carità in questo caso, e serve a far vedere che si è sparso un po' dappertutto, nelle città di fondazione della Sardegna, per esempio, c'è del razionalismo molto importante, logicamente nelle città pontine. Le Corbusier viene apposta a Roma perché spera di riuscire a vedere Mussolini e farsi affidare la costruzione di una delle città pontine. Non accadrà, però lui gli manda la sua opera completa con tanto di dedica, eccetera, eccetera. E quindi è una corrente che si è sparsa dappertutto. Ripeto, un bel esercizio in qualunque città può essere quello di andare a cercare le tracce di questo razionalismo, che ancora esistono, ci sono ancora. Si può distinguere appunto se un tal palazzo è razionalista o invece è successivo. Ma sono delle cose che si possono ancora fare e che io trovo sia anche divertente fare.
Eh sì, è divertente fare anche perché è un esercizio anzitutto di curiosità e poi di estrema conoscenza fino a delle ipotesi anche turistiche, per esempio, perché no? Andare a vedere, almeno da lontano, perché non credo sia possibile adesso entrare, ad esempio la villa di Curzio Malaparte.
Beh, adesso si può andare solo per eventi speciali. Però si può vedere da sopra, si può vedere da sopra e tra l'altro si può anche discutere o esaminare se sia di Adalberto Libera o se non sia di Libera, ma sia di Malaparte stesso che se la disegna da solo, con l'aiuto di un architetto di secondo piano, diciamo. Mentre si è sempre detto che è stato Libera, probabilmente Libera ne ha fatto solo un disegno su un tovagliolo al ristorante e poi dopo Malaparte è proseguito da solo. Ma ci sono dei posti assolutamente splendidi da vedere e delle costruzioni incredibili da vedere. L'Italia è stata cosparsa di case del fascio e queste case del fascio molto spesso sono razionaliste, più spesso forse razionaliste che non fasciste addirittura. E ci sono, poi dopo con il tempo logicamente hanno cambiato destinazione d'uso, molte sono state date alla polizia, alla guardia di finanza, sono diventate sedi di municipi, sono diventate quello che vogliamo, ma per esempio la grandissima questura di Trieste è assolutamente era la casa del fascio di Trieste, adesso è la questura, è stata la sede del governo militare alleato finché Trieste non era ancora tornata del tutto italiana, ed è un edificio curvo perché davanti a sé ha il teatro romano e voleva ripetere la curvatura del teatro romano che è esattamente di fronte. Sono tutte delle curiosità che si possono vedere. Io adoro le curiosità, quindi mi è piaciuto raccontare che non so, Michelucci, che è il progettista della stazione di Firenze, come tutti sappiamo, andava ogni giorno a un museo e si guardava un solo quadro, poi andava via. Però un quadro al giorno doveva vederlo. Oppure mi piace ricordare che Terragni disegnava sempre la notte, progettava sempre la notte, perché durante il giorno andava in giro a vedere lo sviluppo dei cantieri. E quindi la notte si metteva nella stanza migliore di dove abitava a disegnare. Che è una cosa bellissima se ci pensiamo.
Lei diceva poco fa le curvature dell'architettura, no? Del razionalismo, e viene in mente una fra le tante, no? La colonia Edoardo Agnelli a Marina di Massa, però per contrasto alle curvature mi viene in mente per esempio un altro edificio che trovo straordinariamente bello, non solo dal punto di vista estetico, cioè la colonia Agip di Cesenatico. Ecco,
non c'è dubbio.
Sono due esempi straordinariamente importanti proprio per l'essenzialità della struttura architettonica e non solo, anche l'essenzialità di come inserirsi in un paesaggio.
Ma le colonie sono una faccenda che precede il fascismo, dicevano già prima, hanno il massimo sviluppo durante il ventennio. Si calcola che tantissimi bambini, oltre 1 milione all'anno, andassero nelle colonie e molte magari non avevano mai visto il mare prima, purtroppo molti di questi edifici oggi sono in disarmo, non sono più utilizzati perché il turismo delle colonie è stato soppiantato dal turismo di massa, quindi non c'è più, qualcosa è rimasto, per carità, qualcosa è stato riconvertito, qualcosa è diventato di associazioni di sacerdoti e cose del genere, però moltissimo è in crisi, è distrutto, molto è stato anche, per carità, riconvertito per fortuna, e quindi esiste. Ma la densità che c'era era straordinaria di queste strutture, ed è uno dei fenomeni di quel periodo. Mi piace ricordare che due dei campioni del razionalismo, che sono Pagano e Ponti, progettano anche l'alta velocità. Il primo treno che faceva 205 all'ora in quegli anni incredibili, tutto disegnato da loro anche negli interni, che sembrano tutte cose appunto di Bauhaus e robe del genere, ed è la prima alta velocità italiana. Anche quello è un fatto,
e questo libro ci racconta una storia d'Italia attraverso l'architettura razionalista. Ma quanto ha nuociuto questa ambiguità, questo ficcare il naso di Piacentini nello sviluppo di questa corrente razionalista, no? Che era una corrente che si contrapponeva allo spirito reazionario del fascismo in una maniera molto progressista.
Il razionalismo precede lo spirito reazionario fascista, perché nasce prima, chiaramente, nasce già nel 26. Piacentini capisce che a un certo punto il suo ruolo, appunto, di demiurgo del costruire fascista fa sì che debba far fuori un po' di razionalisti. Il progetto per l'euro in partenza era affidato a moltissimi razionalisti. Piacentini ci rimette le mani e uno a uno li elimina, resterà libera col Palazzo dei Congressi, resterà qualcosa, ma molto di quello che doveva esserci non c'è più, logicamente, perché cambiano i progettisti e li cambia lui, per carità, una fame di potere straordinaria. A 30 anni aveva già riempito di cantieri l'Italia, cioè era uno strepitoso, doveva essere Piacentini. Però Terragni capisce che non arriverà a Roma perché non si inchina a Piacentini, e non ha mai costruito niente, ha progettato uno straordinario Danteum che non viene realizzato, straordinario per come doveva essere, ma non riesce a realizzare nulla, proprio perché c'è Lucase piacentiniano che non glielo permette. E quindi lo stile cambia, e a un certo punto compaiono gli archi che non dovevano esserci, compaiono le statue che non dovevano esserci, compaiono le grandi lapidi che non dovevano esserci, i rilievi che non dovevano esserci, e diventa un'altra cosa, diventa una celebrazione del regime.
Qual è l'immagine più iconica per lei, Fabio Isman, del razionalismo?
Ah beh, sicuramente Como. Sicuramente la casa del fascio di Terragni. La casa del fascio di Terragni è una architettura di una purezza, di una linearità, di una rigorosità che secondo me non ha uguali. Poi, per carità, mi piacciono anche le ultime cose, mi piace anche la cattedrale di Taranto di Gio Ponti del 70 o qualcosa del genere, e prima lui ne fa una prova a Milano al Fopponino, fa un'altra chiesa di questo tipo, che è completamente sfondata sul cielo. Da sotto si entra nella chiesa, e sopra invece della cupola c'ha 80 riquadri geometrici che sfondano sul cielo. Anche questo è razionalismo, secondo me, perché sente assolutamente gli stilemi di quell'epoca. Ripeto, qui siamo nel 70, quindi siamo tanti anni dopo, molti anni dopo, ma per dimostrare che qualcosa è rimasto. Ci sono delle cose eccezionali da vedere.
Andare per l'Italia razionalista, il libro che abbiamo raccontato insieme con Fabio Isman, il libro pubblicato da Il Mulino, è un libro che veramente è anche, oltre al fatto di curiosità, di conoscenza di questo aspetto dell'architettura italiana, ma anche un fatto fortemente turistico. Lo trovo veramente anche una guida a visitare l'Italia, perché anche questo è un modo per creare dei pretesti turistici, anche con una bella prospettiva come quella architettonica. Ma prima di salutare Fabio Isman, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo tutt'altro, mi sto occupando di opere portate via dai nazisti e che si stanno ancora ritrovando 80 anni dopo della guerra. È un libro che devo preparare per l'anno prossimo, mi sembra un dovere civile, e quindi sto cercando notizie di collezioni disperse, di collezioni che risaltano fuori, di vendite obbligate prima ancora del nazismo e cose di questo tipo, ed è pieno, cioè 80 anni dopo non passa una settimana senza che si trovi un quadro, senza che inizi un processo di rivendicazione. Sono oggetti per cui la guerra non è mai finita. Sì, e quindi secondo me bisogna raccontarli.
La guerra non è mai finita, mi viene in mente il film Monuments Man, se non vado errato, tra l'altro una delle pagine da raccontare per quello che riguarda la storia. Intanto grazie davvero Fabio Isman e buona giornata.
Grazie a tutti, arrivederci.